Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, la vicenda di Casale Demerode sarà al centro di questa manifestazione che è indetta per sabato. L'appuntamento è alla metro Garbatella alle 17 e è una manifestazione che fa parte di un percorso, riguarda l'annoso recupero di Casale Demerode. Che cos'è Casale Demerode? È uno stabile, anzi sono tre stabili per la precisione, ex IPAB, una sorta di buco nero in capo alla Regione Lazio che già 10 anni fa erano al centro di un progetto che doveva trasformarli in casa popolare. Quanto potrebbe essere importante è evidente, perché sarebbe uno dei pochissimi atti, probabilmente l'unico, che anziché vendere le case popolari, no? Fa crescere il patrimonio abitativo a disposizione della città. Che cosa è successo? Che passa una giunta Zingaretti, ne passa un'altra ancora, lotte, battaglie, occupazioni, arriva adesso la giunta Rocca, insabbia tutto e in qualche modo vorrebbe tirare una linea su questa possibilità, cioè trasformare appunto questi stabili, attualmente comunque occupati da 60 famiglie, in case popolari a disposizione tanto degli occupanti che alla città stessa, al di là di un'azione anche di veramente recupero dal basso del patrimonio disponibile. Le famiglie di Casale Demerode già hanno occupato la presidenza della Regione Lazio recentemente, ora rilanciano e chiamano questa grande manifestazione, a cui parteciperà naturalmente tutto il movimento per il diritto all'abitare insieme alla città solidale e a chiunque abbia a cuore il fatto che bisogna riprendersi il patrimonio pubblico, metterlo a disposizione di chi vive quartieri, delle tante facce dell'emergenza abitativa, dagli studenti agli anziani, passando naturalmente per le famiglie, fermare le privatizzazioni che invece continuano naturalmente a essere l'unica lingua parlata dalle nostre istituzioni. E all'interno di questa manifestazione però sarà inevitabile far parlare anche tante lingue, diciamo così, perché non c'è soltanto la Regione Lazio che naturalmente ha in capo la questione della casa e che da questo punto di vista è non solo latitante, ma agisce contro quelli che sono gli interessi popolari in maniera sistematica. Ci sono però anche tante altre questioni: che cosa sta succedendo nella Regione Lazio e che cosa sta facendo anche il Comune di Roma. E su questo magari posso passare la parola ai compagni che sono qui, insomma Bruno naturalmente, anche Andres, che anche lui da Casale Demerode insomma conosce bene tutta la vicenda.
Dunque, buongiorno a tutti i compagni, buongiorno da noi Movimento Lotta per l'Abitare di Roma. Dunque, è chiaro quello che dice Cristiano, si viene a toccare ogni cosa di quella che è la vita naturale delle persone che abitano a Casale Demerode, ma non soltanto, anche quelle che abitano la città. Noi sappiamo che tutta la repressione che si è messa in atto per in qualche maniera ricondurre le persone che hanno occupato per necessità, per bisogno anche di cambiare in qualche maniera questa società che opprime e reprime sempre di più, è quella di portarli agli sgombri, a negare ogni accesso ai diritti fondamentali. Allora, la composizione del Casale Demerode, al di là delle battaglie che stava dicendo Cristiano, di quello che è la posizione del Comune e la posizione della Regione, è chiaro che noi siamo rimasti, si può dire, non stupiti, neanche meravigliati, sino naturalmente riportati a una realtà che è quella che attraversa tutta la città e tutto il paese, che è la composizione di un governo nuovo dentro una città che, soprattutto, che tende a ancora una volta negare questa possibilità alle persone di vivere in città, come negandole, appunto escludendole di fatto. Abbiamo il caso appunto che la composizione, dicevo prima, è più che altro anche presenza migrante, documenti, persecuzione eccetera, che chiedono appunto una ripresa dal basso delle lotte per ripristinare in qualche maniera la volontà popolare di cambiare le cose, perché è l'unico modo che noi abbiamo effettivamente, perché non c'è altro. Che i tavoli che stiamo chiedendo alla regione sono, da quando si è insediato Presidente Rocca, non sono mai stati ascoltati le nostre richieste, perché evidentemente il suo disegno è un altro, è quello di ripristinare appunto questo ordine e legalità che vale soltanto dal punto di vista loro. Noi sappiamo benissimo che quello che accade tanto con la riorganizzazione del diritto all'abitare è un problema molto grande. Il passaggio che ha fatto il comune, tipo la residenza, ci ha creato ancora dei problemi perché non è stata garantita per tutti, e poi tutti i passi che si fanno per in qualche maniera riportare a una legalità vera, cioè a un accesso alla casa popolare alle persone che abitano in questo immobile, è bloccata completamente, perché finché non si apre appunto i spiragli di lotta forte in questa città, evidentemente non ascoltano, non vogliono ascoltare la voce che viene dal basso e che insiste per ripristinare i diritti. Noi continuiamo a battagliare perché queste cose sono importantissime. I ragazzi che non hanno il permesso di soggiorno, oppure ne viene negata ancora la cittadinanza essendo nati qua con un percorso scolastico abbastanza lungo, le famiglie che ancora sono sfruttate nell'ambito del lavorativo con contratti che non rispecchiano mai quello che effettivamente fanno, con stipendi che non vale più la pena nemmeno riscuotere, perché quando l'hai riscosso già l'hai speso tutto. Quindi questa è una mortificazione nella carne propria delle persone che sono più povere e più, diciamo così, impreparate a confrontarsi direttamente con lo Stato.
Ma infatti io spero, mi auguro che la manifestazione domani non sia intesa, tra virgolette, come la solita manifestazione che va a difendere il diritto all'abitare, nel senso che qui si stanno giocando delle partite che ormai da molto tempo soffriamo sulla nostra pelle, cioè nel senso che nella città di Roma, piaccia o non piaccia, la lotta per la casa è stato un elemento di disturbo rispetto a quelle che erano le scelte politiche di chi amministrava la città, e che quindi poi sono spesso e volentieri gli stessi che amministrano il paese, anche se in questo momento così non è. E all'interno di questa situazione, una delle battaglie più forti che ha fatto il Movimento per il diritto all'abitare è stato quello di puntare al recupero, per quanto mi riguarda, anche se ne ho parlato mille volte, all'autorecupero di quei patrimoni che esistono in questa città, perché non siano lasciati all'abbandono e siano sottratti soprattutto a quella che è la speculazione. La vicenda del San Michele è esemplare da questo punto di vista, perché riguarda tutto il patrimonio ex IPAB che potrebbe essere utilizzato per scopi non solo abitativi ma anche sociali in questa città, e questo non viene fatto. Adesso abbiamo un governo della regione che è quello che è, che si è presentato immediatamente rifiutandosi di incontrare non solo il Movimento per il diritto all'abitare ma anche gli stessi studenti, insomma, che sono stati ricevuti da prima, dopo iniziative, le famose tende in piazza, se non ricordo male, dal capo di gabinetto di allora. Dopodiché in un'assemblea di ieri ci dicono che l'assessore alla casa, che si era impegnato a dare un'iniziativa alla casa dello studente, degli studenti, non solo non ci è andato ma gli ha risposto al telefono dalla macchina, e questo è stato il suo impegno rispetto a quell'assemblea, nonostante avesse detto che sarebbe andato, dicendo che siccome con Zingaretti queste cose non le facevano, lui non colloquiava. Questo, voglio dire, da una parte è abbastanza limitato come discorso, ma ci dà un quadro di una situazione che deve preoccuparci a tutti, cioè tutti coloro che in questa città in qualche modo si muovono per avere una città diversa, che non sia solo gestita in virtù di quelli che sono gli interessi dei poteri forti, si devono cominciare a fare una domanda, cioè nel senso che dobbiamo scrollarci da una capacità di ribellione molto spesso virtuale, dobbiamo cominciare a porci delle domande. Com'è che si attacca così frontalmente un movimento come quello del diritto all'abitare? Com'è che si mettono si comincia a discutere di una proposta di legge che aumenterà le pene per chi va a occupare? E questo non riguarda ovviamente solo solamente chi occupa per il diritto all'abitare, ma per qualsiasi spazio sociale tu nella città ritieni giusto andare a prendere perché non c'è nulla, andrai a rischiare da 5 a più anni di galera. Quindi stiamo in un clima, chi va a fare un picchetto antisfratto rischia altrettanto una pena grave, anche se fa soltanto resistenza passiva. Quindi si vuole chiudere sostanzialmente con tutti quei percorsi che ancora sopravvivono e combattono per difendere quel minimo di diritti sociali che si vorrebbero annullare e schiacciare. All'interno di questa situazione credo che appunto a Roma abbiamo tra virgolette il dovere politico di dire stiamo a fianco a questo tipo di battaglie, cioè nel senso non ci abbiamo più gli anni davanti in cui possiamo pensare di ricostruire un movimento se non riusciamo a difendere le esperienze che ci stanno. Questo attacco che sta avvenendo è una cosa, la vicenda che non so se Cristiano ce l'ha detto solo a voce, l'ha detto anche alla radio, che sta avvenendo al 5 Stelle è una cosa vergognosa, cioè nel senso che con un'operazione chiesta o non chiesta dal prefetto, su cui il comune di Roma, che ha dei ritardi spaventosi e questo va detto, non dice nulla a chi vive lì dentro, improvvisamente le persone si sarebbero trovate, se non fosse trapelata la notizia, con uno schieramento di guardie davanti al 5 Stelle, ma non solo per fare il solito censimento ricattatorio nei confronti di chi vive là, ma per verificare le condizioni igieniche, come viveva la gente, cioè dicendo sostanzialmente quel posto va bonificato, come se invece di persone ci fossero che ne so, i topi lì dentro, per cui dobbiamo bonificare questo spazio. Ecco, è questa la mentalità con cui dobbiamo combattere, cioè alcune delle esperienze fondamentali in questa città che hanno recuperato spazi, che hanno dato possibilità alla gente di trovare un'alternativa a quella che era il mercato soffocante degli affitti quando gli affitti venivano concessi, è sotto attacco, cioè noi non possiamo accettare, ma non solo il Movimento per il Diritto all'Abitare, non possiamo accettare questo metodo e questo linguaggio, non si va a bonificare. Queste amministrazioni, il prefetto, il sindaco si devono confrontare con una realtà su cui a chiacchiere troviamo bellissime e bellissime, insomma cose ragionevoli, perché bellissime non lo sono mai, su quelle che sono le problematiche della casa, nei fatti credo che hanno dimostrato insomma che quello che aveva conquistato il Movimento per il Diritto, e chiudo, una cosa fondamentale che va capita, questo movimento no, ha conquistato attraverso una battaglia decine di denunce, compagni che sono stati costretti agli arresti, compagni che stanno ancora in galera per aver lottato per il diritto all'abitare in questa città, hanno conquistato sul tavolo dei rapporti di forza la possibilità del passaggio dopo uno sgombero nelle case, che è una cosa straordinaria che non è avvenuta in nessuna città d'Italia, che non avveniva neanche qui a Roma da molti tempo, e questo tipo di conquista che tu hai avuto sul terreno delle iniziative oggi con questa operazione che si fa al 5 Stelle secondo me si comincia a mettere in discussione, cioè non c'è o accettate tutto quello che facciamo o accettate ogni forma di pace, cioè accettate la pace sociale, non dovete più occupare, non dovete più rompere i coglioni sostanzialmente, oppure noi veniamo e cominciamo con le bonifiche per poi probabilmente arrivare anche agli sgomberi. Quindi stiamo in una situazione in cui difendere l'esperienza del San Michele è necessario, credo anche per difendere l'esperienza di un movimento antagonista in qualche modo in questa città.
Senti, questo è il quadro di queste due situazioni in generale, se volessimo diciamo sintetizzare un po' la vicenda a livello romano, quali sono le altre criticità che si verificano al momento e quali sono le altre situazioni diciamo più problematiche per quanto riguarda eventuali interventi della politica o della prefettura, spesso le cose si intrecciano.
Allora, ci sono due discorsi che stanno camminando paralleli e uno diciamo così più grave dell'altro, nel senso ci sono le esperienze concrete Casale de Merode, e ora Bruno giustamente parlava del 4 Stelle che sta su via Prenestina ed è questo grande ex albergo occupato, dicono sia addirittura l'occupazione più grande d'Europa, perché credo che siano oltre 150 i nuclei familiari che stanno abitando lì da più di 10 anni. Ecco, Casale vuole essere cancellato come possibilità di recupero, sul 5 Stelle invece calano le mannaie della prefettura e del comune per quanto riguarda l'idea di procedere a decenziamenti coatti, chiaramente seminando il terrore, il panico soprattutto fra i bambini e le bambine, perché chi ha assistito insomma lo sa bene, ma non è difficile da immaginare, senza nessuna preparazione, senza nessun progetto, senza nessuna interlocuzione. Questo viene rifiutato nella maniera più categorica e ci sarà modo nei prossimi giorni di parlarne, ma possiamo dirlo senza remore che chiaramente questo non viene consentito dal Movimento per il Diritto all'Abitare. Il tutto però va compreso all'interno di un discorso politico che parliamo di Roma, ma chiaramente è un discorso di carattere nazionale, se possibile ancora più grave. Vediamo da una parte il Comune di Roma, ci sono voluti oltre 10 anni di battaglie durissime per arrivare a ottenere la famosa deroga all'articolo 5 che effettivamente è stata fatta da Gualtieri, ma ciò nonostante ha delle criticità che non è che vengono risolte come se fosse un impegno preciso, decisivo della Giunta, e quindi, come dire, è sempre una battaglia su ogni singolo caso, addirittura uffici che non fanno il loro lavoro, insomma una situazione difficile, e questo fa il paio con la seconda, diciamo così, questa scelta di assediare l'occupazione di via Prenestina al 5 Stelle. Poi, scusate, le stelle sono 4, ma insomma,
per noi sono 5.
È il lusso comune, no? Per citare la Comune di Parigi, abbiamo aumentato le stelle.
Però quello non è mai entrato in vigore l'albergo, per cui possiamo anche metterle noi.
Ah, è così. E tra l'altro, voglio dire, era il periodo in cui si costruivano alberghi per aggirare la normativa. Avrebbero voluto trasformarli sempre in case di lusso,
luoghi poco probabili.
Sì, in luoghi assolutamente poco probabili. Ne abbiamo occupati diversi, uno è per l'appunto il 4 Stelle. C'è una cosa poi che riguarda la regione, e qui il Lazio si sta proponendo come un vero e proprio laboratorio repressivo, perché se sentiamo a livello nazionale, no, siamo partiti dai famosi rave, non so se ce lo ricordiamo, per cui alla fine fare il rave sembrava un atto il più grave, no, che si potesse concepire ai danni dello Stato, con un inasprimento delle pene che sì, diceva rave, ma poi guardava le occupazioni, in più di 50 sarebbe scattata questa terrificante mannaia. Però a livello regionale si sta andando oltre, ora si sta discutendo la possibilità di una legge regionale che fa corrispondere a sanzioni penali quelle che diciamo possono essere combinate in virtù di una legittima attività politica e democratica, dalla resistenza agli sfratti all'occupazione abitativa, appunto. Ecco, queste attività secondo la Regione Lazio dovrebbero essere punite privando le persone di quello che è il welfare regionale. Uno potrebbe dire quale welfare regionale, perché ecco, non è che c'è rimasto molto, ma in realtà ci sono ancora ci sono delle cose che sono importanti. Gli asili nido, si potrebbe essere addirittura esclusi dagli asili nido, i buoni libro che sono stati ridotti in questi giorni che la scuola non è cominciata da tanto, se ne è parlato poco, ma le famiglie stanno toccando con mano una decurtazione incredibile di quelli che erano i buoni che servivano a comprare i libri, poi che già dovrebbero essere gratuiti di loro visto che è scuola dell'obbligo, insomma, e in effetti sono sempre più costosi e sempre più a pagamento insieme a tutto il materiale scolastico, addirittura l'accesso alle case popolari. non ce ne sono tante, anzi si potrebbe dire che praticamente non esistono, ma ciò nonostante anche da quelle graduatorie si può essere esclusi. Ecco, l'idea di agire a livello repressivo non solo con la galera, e noi ne approfittiamo sempre per salutare Nadia e Richard. Nadia ai domiciliari da un po' di tempo, Richard invece ancora a Rebibbia, e questo è un'eredità delle lotte appunto oltre dieci anni fa, del 15 ottobre, il famoso 15 ottobre addirittura. Approfittiamo per salutarli, però anche per ricordare che non viene più semplicemente sventolato lo spettro della galera, delle denunce, ma anche la privazione totale di quelli che sono normalissimi diritti di cittadinanza. Questa cosa già è avvenuta quando fanno le operazioni a San Basilio o a Torbella Monaca. Adesso addirittura prendono famiglie dove certo è possibile che ci siano componenti che abbiano dei precedenti penali, che siano coinvolti in attività che per quanto ci riguarda sono i reati della fame, ma detto questo, che tu sgombri l'intera famiglia perché c'è un padre per esempio che è impegnato nell'attività di spaccio, che tu sgombri interi caseggiati, e quando si accendono le proteste viene fuori che nel mucchio ci sono pure famiglie dove nessuno è impelagato in nessun genere d'attività ritenuta illegale, e però dici, come dire, paga il giusto per il peccatore, ci siamo sbagliati, cioè sulla pelle delle famiglie. Ecco, questo è il Laboratorio Roma e il Laboratorio Regione Lazio su Roma, e non crediamo che mancherà molto che questa cosa si estenda proprio a modello di governance europeo. Io credo che ce n'è abbastanza, no? Come dire, per farsi drizzare i capelli sulla testa e venire a una manifestazione come quella di domani per dare un segnale completamente opposto e contrario a queste pratiche che in realtà stanno andando avanti e stanno colpendo già ora mentre parliamo e che potrebbero essere generalizzate in un contesto dove effettivamente, come dire, il welfare diventerà il modello pubblico privato, cioè si prenderanno le risorse di tutti per dare solo a chi il governo reputa essere la sua base sociale, la sua fonte di consenso, e quindi utilizzarlo in questa maniera. A dir poco vergognoso, noi ci opponiamo nella maniera più categorica e decisa possibile.
Benissimo, sentite, io approfitto della vostra presenza, diciamo, per fare, visto che stiamo facendo un po' anche un quadro generale, e visto che c'è pure Bruno, per un'altra delle annosissime questioni relative alla lotta per la casa nella nostra città, cioè l'autorecupero. Insomma, lo sapete, abbiamo seguito per anni la vicenda di Via dei Lauri, a un certo punto è diventata un simbolo di questo tipo di possibilità, e anche di come poi si sia cercato di affossare. Ecco, da questo punto di vista, a che punto siamo?
Te mi vuoi male? E allora, noi siamo reduci proprio ieri come cooperativa da un incontro fatto all'assessorato. Per chi segue, per chi ha un po' di passione per queste vicende, diciamo, l'autorecuperi sono stati bloccati da una modifica del regolamento contabile, e abbiamo cominciato ieri, dopo quanti mesi è che sta questa giunta, non lo so, no, di più te ne metto, un anno e mezzo che abbiamo questa giunta, di più, insomma, mi sa che quasi 2 anni che c'è la giunta, con la nuova giunta. Comunque ieri abbiamo fatto questo
comunale.
Primo
sì, certo, sono
quasi 2 anni. Abbiamo fatto finalmente, dopo 2 anni e dopo che era stato inserito quello che è il programma casa, nel piano casa del Comune di Roma, abbiamo fatto questo incontro, abbiamo cominciato a discutere della modifica del regolamento contabile. E questo, vabbè, ma da una parte ci fa incazzare come cooperativa, perché sono ritardi inammissibili e che dimostrano come dire, l'interessamento formale di una forza politica, di una realtà politica rispetto a un'esperienza, che è collegabile tra l'altro, come dicevo prima, ai progetti di recupero, perché noi non pensiamo che sia separato il recupero, che ne so, del porto fluviale eccetera, rispetto all'esperienza invece di autorecupero, perché si dovrebbe percorrere una strada diversa, come il fatto che oggi, per chi ha sentito i vari giornali radio venendo qui, si dice la quantità di soldi che nel 2016 dovranno portare a nuovi studentati a livello nazionale, con 5.000 posti per la città di Roma. Non si dice di chi sarà la proprietà di questi studentati, quali saranno le operazioni, non si impegna un euro per dire recuperiamo spazi per dare, non nel 2016 ma da qui a un anno, studentati nuovi nelle varie città. E che cosa si fa? Si prende il patrimonio del demanio per creare nuove carceri per i migranti che vengono in questo paese, perché soffocati dall'oppressione, compresa l'Italia, che fa dei loro paesi, dello sfruttamento dei loro paesi, vengono qui. Quel patrimonio che poteva essere utile, perché noi l'esperienza di Porto Fluviale ha una storia, cioè fu preso proprio il demanio militare per dire trasformiamo il demanio militare in progetti per la città. Ecco, quella purtroppo è rimasta l'unica esperienza di questo genere qui. E adesso arriva ovviamente il governo di destra, che è più rapido rispetto a politiche di destra fatte dai governi precedenti, e dice prendiamo quel patrimonio, invece di dire diamo case, diamo spazio, diamo socialità alle città, trasformiamo le città, li trasformiamo in carcere. Per cui c'è l'impegno, adesso che fanno i vari governatori di destra? Adesso i primi, no, io non voglio manco il carcere, per carità, questa gente va sfruttata solamente nei campi eccetera. Ecco, quindi stiamo in una realtà in cui a volte la fatica che fai per riuscire a portare avanti un mini progetto o dei mini, perché poi rispetto all'entità dell'emergenza nelle città queste esperienze sono ovviamente minime, tutti scontri su questi terreni qua, e non riesci ad andare avanti, insomma, pure con una giunta come questa di Gualtieri, che sarà detta impegnata sulle questioni dell'emergenza casa. Io questo dicevo, sono 2 anni, ecco, allora in 2 anni quali sono state le politiche abitative in questa città? L'acquisto tra 120 e 170, che ancora va quantificato, di alloggi dell'INPS. Questi sono stati gli impegni reali dell'amministrazione comunale. Una serie di incontri con quelli che sono i poteri forti, perché la rigenerazione urbana, che queste parole affascinanti, no, che ci si tirano fuori ogni tanto, sta nei fatti dimostrando ancora una volta, e lo stanno facendo, perché all'urbanistica questo stanno facendo, incontrandosi con Caltagirone, quello che poi attacca le occupazioni eccetera eccetera, perché si devono dividere anche la torta che riguarda appunto la rigenerazione urbana, o riguarda le opere generali che vanno fatte. Quindi stiamo in una situazione in cui noi ovviamente continueremo in tutti i modi a portare avanti queste battaglie, ma ci rendiamo conto che anche su questo c'è necessità, come dire, di un sommovimento più generale che rimetta in discussione le politiche non solo abitative, ma le politiche in generale in questo paese.
Benissimo, allora io vi ringrazio, credo che seppur sinteticamente abbiamo un po' affrontato tutti i punti focali, e prima di lasciarci ovviamente ricordateci gli orari di domani, insomma i prossimi appuntamenti quali saranno.
Dunque, innanzitutto ricordiamo che domani alle 5:30 dalla stazione di Garbatella partirà questo corteo meraviglioso, perché così dovrà essere, tutta la gente che ha sentito e sente appunto la necessità di ripristinare nuovamente le rotte sociali e costruire un futuro migliore per tutta la gente che ci abita, ricordandoci che indietro non si torna, e quindi una città come Roma, una città del mondo, sono di chi la abita, non di chi la governa.
E in più direi l'iniziativa, che a breve sarà resa pubblica, anche rispetto al 4, 5, 10 stelle che ci appartiene come patrimonio delle lotte di questa città. Ecco, lì se vorranno fare opere di bonifica dovranno fare i conti con chi difenderà questa storia e questa esperienza.
Benissimo, grazie a tutti.
Un saluto
voi.
A